dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Francesco Facconi,
Michele Di Maio.
Questo è Digitalia.
Settimana del 29 novembre 2021, Jack dà le dimissioni, la parola dell'anno secondo il dizionario Collins, Apple denuncia NSO Group. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Buon momento in cui vivete a tutti, bentornati cari digitaliani, bentornati all'ascolto, bentornato al mio collega, ciao Michele.
Chi? Ciao Francesco, che bello essere per la terza volta, ben iniziato per la terza volta questa puntata.
Questa volta ho premuto il tasto rosso gigante con scritto REC, questa è una cosa buona. Oggi siamo in pochi, che succede? Siamo solamente in due, panchina estremamente stretta.
E oggi è il giorno dei CEO and founder che decidono di foldare,
esatto,
del loro
Franco,
lavoro, del loro dovere.
Diciamolo, sveliamo il mistero, ha provato il metaverso e si è perso nel metaverso. Questa è la cosa, quindi non è riuscito più a tornare nella nostra realtà ed è lì che vaga. Esatto. Se lo trovate riportatecelo qui.
Sta facendo Digitalia su un altro universo del metaverso, sta facendo un meta Digitalia.
Esatto. E invece Jack, parlavamo dell'amico Jack, CEO and founder di...
Di Twitter.
Esatto. Jack Dorsey, il CEO, vai.
No, CEO and founder in realtà non continuativamente, perché era tornato a essere cioè founder, credo che non lo perdi quella cosa di essere founder, però quella di essere CEO lui era tornato nel 2015, se non ricordo male, e il 29 novembre del 2011 ha deciso invece di foldare, probabilmente.
Sì,
anche lui c'ha voglia di andare nel metaverso.
Lui ha fatto il CEO, il chair, l'exec chair, l'interim chair.
Il chair nel senso faceva la sedia.
Sì. Poi la sedia esecutiva, okay. Il CEO ad interim, e poi di nuovo il CEO e alla fine il baby pensionato. Perché quanto ha?
E lascia il suo CTO.
Sì?
Oddio, non mi ricordo come si chiama.
Parag.
Che è l'ennesimo CEO di origini indiane della Silicon Valley. Dopo, oramai Marchetto è circondato tra Satya Nadella, anche Adobe, se non sbaglio IBM, Google, anzi Alphabet ovviamente.
Alphabet,
sono
esatto.
Sono tutti indiani. E è interessante, cioè interessante però che, come dire, in questa scalata verso la vetta, per carità, come dire, gli indiani sono probabilmente sovrarrappresentati rispetto ad altre provenienze, perché poi in realtà credo che si tratti per buona parte di immigrati, e immigrati loro stessi o al più di seconda generazione, insomma sono tutte storie, se vuoi anche di meritocrazia. Che negli US of A sono cose che succedono, ecco.
Sì,
vivono il sogno americano,
conquistano la Silicon Valley e diventerà sempre di più una Silicon Valley indiana, ma insomma vedremo. Anche perché la storia di questo nuovo CTO, cioè anzi ex CTO, nuovo CEO di Twitter, è nato, pare, proprio come sviluppatore, come ingegnere del software all'interno di Twitter, così come era a sua volta Jack Dorsey, cresciuto piano piano, e quindi insomma in bocca al lupo a Parag.
Sì, poi è interessante, poi da capire, come al solito, tutti i CEO quanto prenderanno della... Beh, Jack Dorsey rimarrà nel board, da capire, appunto, ogni CEO vuole dare la sua sterzata all'azienda, da capire quanto sia forte la sterzata che vorrà dare Parag. Come lo chiamiamo? Parag? Va bene, lo chiamiamo Parag. Però c'è da dire che lui era anche a capo, da quello che ho potuto leggere almeno oggi pomeriggio, era a capo di alcuni dei progetti che pare saranno strategici di Twitter, come il progetto Blue Sky, quello di decentralizzazione, e comunque pare sia sul pezzo anche sul discorso cripto, quindi che
sì.
Era tanto...
Sì, le cripto,
era tanto affezionato.
Ricordiamo che le cripto sono quelle che adesso stanno muovendo, così come nel mondo del podcasting, quelle che sono le microtransazioni all'interno anche della piattaforma, i micropagamenti per abbonarsi ad alcuni influencer in questo momento, e quindi è sicuramente un nuovo metodo di business che che Twitter vuole intraprendere, quindi oltre alla pubblicità.
E poi tutto il discorso degli NFT, perché comunque anche lì Jack aveva una grossa, ancora una grossa passione per gli NFT, voleva portare Twitter a diventare un po' uno showcase degli NFT, delle collezioni di NFT, andando a integrare le tecnologie del blockchain. Da capire. Nel frattempo però, appena hanno dato la notizia, nelle pre-contrattazioni della borsa di Wall Street, che ancora non era aperta, Twitter ha preso il 10%.
E ha preso addirittura.
Ha preso.
Beh, in effetti, per ogni volta che Jack Dorsey se n'è andato da Twitter, fondamentalmente possono aver guadagnato veramente tantissimo.
Sì, Twitter che in realtà quest'anno non è che se la stava passando malissimo, le quarterly erano andate piuttosto bene, l'anno scorso era andata malaccio perché vabbè, come per tanti altri, gli investimenti in advertisement nel 2020 erano scesi, quest'anno stava andando piuttosto bene e credo che non sia più in perdita. Certo, l'anno scorso ha perso tipo qualcosa a un miliardo e spiccioli e adesso era in
tutte cose che si recuperano facilmente,
decina di milioni, certo.
Esatto, e diciamo che ecco questa evoluzione del CTO da CTO a CEO, quindi amministratore delegato, fa un po' il paio con un articolo che ci ha mandato Giulio durante la settimana, preso dal Wall Street Journal, che si intitola It's Time, è il tempo di buttare via i dipartimenti IT. Perché
e faremo un po' ingazzare un bel po' di
esatto, anche perché probabilmente sono se non il 90% dei nostri ascoltatori sicuramente una buona fetta. E in che senso è il tempo di buttare via? Tu hai avuto modo di darci un'occhiata a questo articolo?
Sì, allora, il concetto di fondo di questo articolo del Wall Street Journal è che oramai, per farla molto molto, per arrivare subito al nocciolo, l'IT, la tecnologia, i computers sono talmente trasversali in tutte le funzioni aziendali che non ha senso tenere un dipartimento completamente separato che sta nel suo acquario e che poi viene chiamato soltanto quando c'è la necessità di un'implementazione tecnologica, quanto dovrebbe essere una skill che dovrebbe essere presente praticamente in ogni team, che sia il marketing, che sia la logistica. Alla fine tutti hanno bisogno di una piattaforma tecnologica e quindi sì, ognuno dovrebbe avere
più che altro di poter immaginare qualcosa che venga superato non solo dal lavoro tradizionale, ma da quello che è il sistema informativo, i sistemi informatici, i computer, i metaversi possano offrire. Quindi in questo senso avere un esperto di tecnologia all'interno di un gruppo di marketing, di un gruppo finance, eccetera, può aiutare a trovare nuovi percorsi più in linea con quello che è il tempo. Da questo punto di vista, effettivamente, il gruppo IT, poi parliamo di non necessariamente in aziende tecnologiche, per il quale il gruppo IT magari è veramente l'azienda stessa, ma proprio parliamo di aziende che non sono tecnologiche nel loro DNA, moda, banche, cose del genere, che invece sicuramente ci guadagnano da questo punto di vista. È una provocazione quella del Wall Street Journal, però è un qualcosa che si inizia a vedere. Ci sono parecchi casi,
esatto,
di aziende che hanno sperimentato da questo punto di vista e trovando alla fine poi delle buone idee. Ecco, bisogna vedere se sono solo i primi esperimenti che portano in questo senso oppure se sarà un modo di evolvere nell'organizzazione aziendale.
Sì, viceversa, come dire, volendo fare l'avvocato del diavolo a quest'articolo, viceversa, avere un mini IT in ogni dipartimento vuol dire poi che si perde anche quella direzione strategica, tecnologicamente parlando, che magari avere un IT centralizzato ti dà. Quindi se il marketing è semplicemente il suo sistemino, perché tanto c'è il suo IT che glielo sviluppa, glielo supporta, e la contabilità fa lo stesso, poi i due sistemi non si parlano proprio perché manca un'unica direzione strategica, ecco.
Beh, ma perché tu hai visto il suo IT del marketing, cioè è proprio lì la definizione che fa pugni con questo articolo, cioè non è comunque un dipartimento nel dipartimento, ma è un qualcosa che perlomeno estendendo il pensiero del giornalista del Wall Street Journal deve diventare una skill, quella dei sistemi informatici, delle reti, eccetera, di tutte le professioni. In questo senso non è più importante che ci sia un programmatore. Qui fa ad esempio porta il fatto che molti software ora possono essere generati semplicemente col drag and drop, col no coding pattern, quindi unendo dei blocchetti logici. È vero che per noi magari un po' più geek fa sempre abbrividire, però power ups e altre cose del genere esistono.
No, più che altro non è una questione, non è tanto una questione secondo me di essere geek o meno, è una questione poi che ogni business, ogni azienda, poi almeno questa può essere stata la mia esperienza, e come dire, ha delle esigenze, e queste esigenze non sempre sono risolvibili con il drag and drop su una piattaforma. Se hai un'azienda che magari invece vuole fare di qualcosa di un po' più strutturato, hai bisogno di mettere mano al codice, di mettere mano al back end. Poi dipende dalla grandezza dell'azienda, ovviamente. È la stessa questione, secondo me, di utilizzare, ad esempio, Excel o un software di BI invece di oppure piuttosto utilizzare Google Spreadsheet, no? Con Google Spreadsheet è vero, c'è tutto nel browser, è tutta una figata, tutto. Perché si è attivato l'assistant? Non lo so. Hai tutto
perché
nel
hai detto
browser.
Spreadsheet, questa è la parola magica.
Esatto. Il mio assistant si attiva con Spreadsheet. Sì, è vero, a seconda del lavoro che puoi fare, magari ti può bastare quell'implementazione di Office 365 a livello del browser. Poi nel momento in cui devi fare qualcosa di più strutturato, perde tutta la sua utilità. Quindi dipende molto dalla situazione.
Ecco, però la cosa bella è che comunque anche chi come te magari non fai il responsabile IT di professione, riesci col tuo Excel a crearti delle macro che ti portano a casa il tuo lavoro, ti fanno magari interconnettere con quel sistema di business intelligence che ti serve, eccetera. Per cui magari poi veramente sai crearti la risposta a un tuo problema, e a quel punto puoi affidarla eventualmente a dei programmatori, ma avendo già tu trovato comunque una strada, almeno da un punto di vista concettuale, cosa che probabilmente una volta nell'azienda mancava, perché uno non sapeva neanche che poteva fare un automatismo in Excel. Esagero.
No, è vero, è vero. Poi a tutto c'è un limite, ecco.
Staremo a vedere come evolvono le strutture aziendali, mentre sappiamo come evolve la lingua, no, le lingue anzi all'interno del mondo, perché secondo il dizionario Collins, che stila ogni anno la classifica delle nuove parole, in particolare qual è la parola dell'anno, se nel 2020 era lockdown, chissà come mai, la parola dell'anno del 2021 è
Rurri Tamburi. NFT. Che non è una parola, che è un acronimo e non è una parola, però adesso non voglio fare le pulci al dizionario.
Esatto. Che ne sa, perché tu ne devi sapere più di un dizionario?
Esattamente.
Esatto.
Non mi permetterei mai.
Di NFT penso che non serva dare la definizione, no? Però attirerei in mezzo quest'altra notizia che mi ha incuriosito, e ammetto, visto che c'è la tua faccetta di fianco, lascerei raccontare a te, perché io non riesco a capacitarmene di come sia stato venduto un pezzo di terra virtuale.
Esatto, su Decentraland.
Ad Uspici, a 2,43 milioni di dollari.
Allora, articolo poi del New York Post, che è un po' giornale scandalistico, però l'ho visto ripreso da più parti, quindi lo prendiamo anche per buono. Comunque, appunto, su Decentraland, che onestamente prima di leggere questo articolo, poi io non è che sono molto nel metaverso, magari ce lo dirà poi Franco quando torna dal metaverso, non sapevo appunto neanche che esistesse, e così ad occhio mi sembra un qualche tipo di Second Life. In ogni
sembra
caso,
un Second Life più antico di Second Life, perché è ancora più quadrettoso di Second Life.
Sembra un Second Life sotto acidi, perché esatto. Almeno dagli screenshot che ci sono, ma anche sul sito, sono abbastanza
psichedelici. Tra l'altro sembra un Second Life di Las Vegas, perché qui c'è l'immagine di un cowboy davanti alla Sfinge con le palme intorno. Cioè, è un mondo un
vabbè,
po'
come poi va è andato a finire un po' Second Life. Comunque non mi sembra che non abbiamo ancora detto i due spicci di cui parlavi prima. Se vi avanzano comunque 2,43 milioni di dollari, appunto, potete comprare, o almeno avreste potuto comprare questo pezzo di terra su Decentraland, che è andato a superare il record precedente, di cui credo che avessimo già parlato, della casa venduta a mezzo milione di dollari.
Due spicci.
Adesso, due spicci, sempre. Adesso dico io, Allora, io spero che questi soldi che avanzassero, allora qui o c'è una questione puramente pubblicitaria e quindi si sono messi d'accordo con un qualche tipo di compratore,
diciamo ne hanno parlato su Digitalia, quindi
esatto, per pur di farne parlare su Digitalia qualcuno ha cacciato 2 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo, continuo a sottolinearli, di dollari su Decentraland. Oppure onestamente non mi capacito, qualche, non so, sarà qualche crypto bros che magari gli avanzavano sti soldi, perché veramente non c'è granché da capire, quindi non so proprio.
Quindi NFT parola dell'anno, NFT spese pazze dell'anno, veramente siamo in un anno
sì. Ma sai, quello poi non ha comprato prima del Black Friday, quello poi se magari aspettava un po' di più,
c'era lo sconto.
C'era lo sconto.
Bene,
però va bene, vedremo al prossimo giro, dato che qua i prezzi del multiverso continuano a salire, qua diventa più cara di Milano.
Esatto, voglio anche vedere in affitto quanto viene poi al mese un modulo caro nel multiverso. Bene, approfittiamo allora per anticipare sempre prima il momento delle orecchiette fresche, no? Cioè già Giulio, che oggi non c'è con noi, ma ci dice sempre di dirlo, sì, presto. Quindi vi facciamo una sfida, in realtà, oggi io e Michele. Vogliamo dirvi, ognuno di voi cerchi un amico a cui potrebbe piacere Digitalia, gli vada a raccontare, gli vada a far ascoltare una puntata, questa o quella prima o quella dopo, e poi ci faccia sapere che ne pensa. Siamo molto molto curiosi.
Se non vi
questa.
Corca di mazzate, se vi corca di mazzate, questa non è più nostra responsabilità.
Esatto. Come fate a dircelo? Come fate a scriverci e contattarci? Beh, potete usare innanzitutto la piattaforma Slack, sulla quale siamo molto attivi sia noi che tanti digitaliani che chiacchierano durante tutta la settimana, digitalia.fm/slack, oppure su Twitter digitaliafm è l'account ufficiale di Digitalia, altrimenti ci trovate come MDSOL il sottoscritto Mickey Six con 2K, 2X, una Y, una I, 2I e una S, una M.
Datemi una S.
Esatto. Su Twitter.
E poi le mettete nell'ordine corretto, tutte queste lettere.
Esattamente. Bene, quindi aspettiamo i vostri messaggi, siamo molto molto curiosi. Argomentone, Apple denuncia l'NSO Group. Chi è l'NSO Group, Michele?
Pam, pam, pam. Ne avevamo parlato oramai mesi fa, quindi per rinfrescare la memoria, è quell'azienda israeliana che produce, in realtà continua a produrre, quel software spyware che si chiama Pegasus e che era stato al centro delle cronache appunto qualche mese fa, perché non mi ricordo di chi era stato il leak, insomma era uscito che viene ancora probabilmente usato da regimi non tanto democratici e abbastanza autoritari per andare a spiare sulla propria popolazione, in particolare su attivisti, oppositori, insomma cose del genere. Cosa è successo? In realtà sono successe un po' di cose, partendo dall'ultima che è successa, che è proprio quella di cui stavi parlando. Apple ha deciso di
denunciare,
di far causa, perché denunciare mi sembra sempre, sai, che la Tim Cook è andato dai carabinieri a fare la denunzia lì.
Esatto, con la macchina da scrivere invisibile, digitavano.
Che bello poter fare adesso le citazioni dei Simpson e adesso lo scrivo sulla mia macchina da scrivere invisibile.
Ha fatto causa, esatto.
Ha fatto causa alla Pegasus, alla NSO, dicendo, cito, allora, se trasformi il nostro software in armi contro utenti innocenti, ricercatori, dissidenti, attivisti o giornalisti, la Apple non ti darà scampo. Give you no quarter, credo che sia l'Apple non ti darà scampo, qualcosa del genere. Al che la NSO poi.
Ma anche non ti darà
risposto.
Risultato trimestrale, perché infatti le azioni poi sono crollate.
Non ti darà il quarter, esatto. Non ti darà il quarter. Bella questa, mi è piaciuta. La NSO a questo ha risposto dicendo che migliaia di vite sono state salvate attorno al mondo grazie alle tecnologie dell'NSO usate dai suoi clienti. E poi parte con i soliti cavalieri dell'apocalisse, i pedofili, i terroristi possono liberamente operare spazi tecnologici sicuri, e noi invece forniamo ai governi degli tool, degli strumenti legali per poterli,
esatto,
combattere.
Questi cinque cavalieri di Apocalisse che grazie alla protezione di Apple dominano sicuri all'interno del mondo, esatto. Invece NSO Group ci salva da loro, liberando i telefoni. E Apple ha detto: sapete allora cosa fate? Voi non potete più usare i nostri telefoni pappapero. Questo è stato più o meno
pappapero,
la risposta.
Pappa, ci portiamo il pallone.
Ci portiamo via la palla, esatto. Cioè, fondamentalmente il tutto di questa causa è, oltre chiaramente a una richiesta di danni, è il divieto di utilizzare prodotti di Apple. In questo modo la NSO Group
che dico
non
come
può.
Fanno, come fanno a a, come dire,
controllare,
a fare enforcement, grazie, purtroppo all'italiano oramai me lo so dimenticato,
a inforciare visto grazie, che c'era il rilanciamento l'altra volta, l'inforciamento
esatto, come inforciano questo divieto, forse mettono in lista nera, non ho detto blacklist, in lista nera, nso.com, non lo so. Va bene.
No, allora, diciamo che è chiaramente il primo commento che è venuto in mente anche a me, poi mi sono detto ok, in realtà è probabilmente più un atto giudiziario, per cui dire ok, tu non puoi più usare i miei dispositivi, vuol chiaramente dire se vedo che tu ne hai comprato uno, c'ho un'ulteriore arma per poterti attaccare, no? Diciamo sempre che Al Capone è stato catturato per l'evasione delle tasse, in questo caso l'NSO Group non tanto per le azioni illegali che fa, ma perché sta usando un iPhone, ecco, quindi è sicuramente un limite, tanto che come dicevamo prima il mercato azionario ha avuto un crollo da questo punto di vista nei confronti di NSO Group, anche perché Tim Cook ci ha giocato pesante dicendo sì, chiunque investa ancora su un'azienda del genere, oltre a essere un criminale e cose del genere, è anche come dire illuso dal fatto che possa ancora valere qualcosa.
Sì, poi in realtà adesso il buon team Apple adesso fa la voce dura, ma perché fa la voce, anzi la voce è grossa, non è dura, fa la voce grossa perché è stato Biden, vediamo dove lo becco, ok, quindi che Biden qualche settimana fa aveva già messo anche lui in lista nera, ognuno ha la lista nera, la NSO e la Candiru, che è un'altra azienda che produce software di sorveglianza, casualmente tutti in Israele, insomma anche è stato messo in lista nera, quindi immagino che le aziende americane non so se non possano, comunque avranno molta difficoltà, ecco, a fare come si dice,
non possono
affari con queste aziende,
esportare materiale, ecco, tecnologico a queste aziende, quindi banalmente non possono comprare un computer con sommestato Windows come
esatto.
OS,
e
quindi,
poi e poi era successo anche che nel frattempo, in realtà appunto come avevo detto all'inizio, la denunzia di Apple è stata solo l'ultima in ordine cronologico, perché prima c'era stato, chi era? Facebook, anzi Meta, WhatsApp, qualcosa del genere.
Sì, WhatsApp, Meta chiaramente WhatsApp, come azienda ombrello di WhatsApp, ma nello specifico WhatsApp, perché aveva visto comunque il suo sistema bucato, sempre grazie a Pegasus, che permetteva di decifrare i messaggi, o meglio leggerli prima che venissero cifrati, e anche in questo caso a Marchetto non era piaciuta la questione, si era mosso, insomma,
esatto. E il giudice aveva detto che la causa poteva andare avanti, e solo alla fine appunto è arrivato, poi per riprendere l'ordine cronologico degli eventi, è arrivato Tim Cook e ha fatto anche lui causa. Allora, poi come dire, di certo non mi metterò a leggere le carte del processo, perché come dire, nella vita ho di meglio da fare, però il pensiero che mi è venuto, volendo fare sempre molto l'avvocato del diavolo, è due punti. Ma in questo caso, alla fine, Apple, come dire, ha fatto caso a causa a un'azienda non necessaria, forse, come dire, di lato forse ha anche bucato i sistemi di Apple, perché comunque in alcune intrusioni della NSO o di Pegasus ci sono stati bersaglio, come dire, anche i server della Apple. Però alla fine, se ci pensi, ha fatto causa a un'azienda perché ha trovato dei buchi nel suo software e li ha sfruttati. il fatto di fare una causa a una qualsiasi entità perché ha trovato, ecco, dei buchi nel tuo software, a me non sembra una cosa molto, molto positiva, perché questo potrebbe voler dire che io, ok, oh, domani uno sviluppatore o un hacker, magari white hat, trova un buco nel mio software e io posso andare avanti e fargli causa. Ma cosa che magari probabilmente realtà, è già successa.
Allora, è vero quello che stai dicendo, ma uno dei, come dire, dei passaggi di questa causa è che in realtà Pegasus sarebbe stato distribuito attraverso centinaia di Apple ID, account Apple ID falsi, utilizzati per appunto perpetrare i vari attacchi. Da questo punto di vista è una violazione dei termini e condizioni dei servizi iCloud, per creare account automaticamente, gestirli, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo caso, come dire, si trova il pelo nell'uovo per quello che è effettivamente stato un attacco.
Certo.
Che è vero, è stato trovare una falla all'interno del sistema e non segnalarla in maniera corretta, ma utilizzarla per i propri scopi. Il famoso forced entry era il nome dell'exploit a cui si riferisce. Però poi da questo Apple probabilmente, come dici tu giustamente, non ha motivo per attaccare solamente in base a questo, ma attraverso vari altri utilizzi. Appunto, non puoi usare i miei iPhone perché sennò sei brutto e cattivo, non puoi usare i miei account iCloud per distribuire virus, e quindi...
No, chiaro, però anche lì poi da capire come l'EULA un qualsiasi cosa scritta nell'EULA quanto vale all'interno di un processo. Immagino poi dipenda anche, ci sono clausole, come dire, che sono più legittime, altre clausole che magari poi all'interno di un processo vengono un po' delegittimate. Però anche lì non so quanto sia igienico il fatto che si crei un processo e poi va un'azienda, vada a debba pagare milioni di danni perché ha creato, come dire, degli account falsi. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di una cosa,
certo,
non di mettere sotto una suora con la macchina.
Il comunicato stampa di Apple poi si concentra sul fatto che questi attacchi siano stati sponsorizzati da delle nazioni, state sponsor attackers, e questa poi chiaramente è tutto da verificare e provare, ma insomma da questo punto di vista dicono non sono attacchi di cybercriminali tradizionali, ma è un qualcosa di diverso, di più mirato, di estremamente costoso, estremamente macchinoso, che viene fatto comunque ai danni della appunto sicurezza di bambini e di un sacco di altre cose,
i pedofili.
E la cosa particolare è che in questo caso Apple ha notificato a tutte le varie utenze che è riuscita a scoprire sono state in questo modo hackerate e violate questa informazione, cosa che è successa anche in passato con altre aziende, ricordiamo Twitter 6 anni fa, Google quasi 10 e così via. Quindi ecco, questo è.
E nel frattempo un po' di altri paesi poi si stanno tirando indietro dal fare affari con la NSO. La Francia pare che fosse lì per comprare anche lei, evidentemente non aveva ascoltato Digitalia, oppure proprio
non si erano accorti che
Digitalia.
NSO stava spiando Macron, fra l'altro, quindi il ministro degli affari esteri invece stava firmando da una parte mentre dall'altra parte stavano spiando il governo, quindi...
Che pensa se durante la demo magari è andato il tipo della Pegasus lì all'Eliseo e ha fatto la demo. Ops, ma stiamo spiando.
Dai, di chi vuoi sapere tutto? Ma vediamo di Macron, eccolo.
Esatto.
Fatto.
è come efficace. Però anche lì, ok, molto bene che la Francia si sta tirando indietro, però perché si sta tirando indietro? Non perché possono essere stati spiati degli attivisti o degli oppositori politici, ma perché gli stessi membri del gabinetto di Macron sono stati spiati. Quindi anche lì, same old story.
Esatto. Va bene, cambiamo argomento, passiamo all'intelligenza artificiale, che ci piace sempre.
Certo.
Abbiamo due argomenti nuovi, uno molto visivo e uno tattile. Dal quale vuoi partire, Michele?
Ma io inizierei da quello visivo, perché quello tattile è un bel paper che onestamente ho letto l'abstract e mi sembrava un po' pesantino.
Esatto. Beh, allora partiamo da quello visivo. Appunto, abbiamo parlato tempo fa di Gaugan 2, che è uno degli algoritmi di creazione di immagini a partire da tendenzialmente testi. Quindi tu puoi scrivergli mare al tramonto e lui ti genera una foto originale, un'immagine veramente fotorealistica con il mare al tramonto. E fin qui tutto bene, fino a quando chiaramente non inizi a scrivere cose più curiose. Quindi non lo so, qua gli hanno scritto coste con biciclette, New York, Cassandra, aeroplani, pneumatici, ostentazione, e ha disegnato delle robe assolutamente astratte. E ci sono tutte queste immagini che sembrano estremamente fotografiche da un certo punto di vista, ma dall'altro un qualcosa che va verso Miro, va verso qualcosa di completamente storto.
Sì, assolutamente strano. Infatti si potrebbe dire che è l'intelligenza artificiale che è sotto effetto di stupefacenti, ma probabilmente era soltanto il giornalista che ha scritto l'articolo essere sotto effetto di stupefacenti. La tecnologia di Nvidia è molto carina, e se volete, cari ascoltatori, potete andarla a provare, cercate Gaugan 2 su Google, lo trovate, e in realtà sì, si parte da un testo, però in realtà è un misto, questa intelligenza artificiale si basa tra un misto tra appunto il testo e le immagini, quindi voi potete scrivere quello che ha detto Francesco, coste a New York con biciclette, nello stile di un'immagine, che questa immagine può essere l'immagine di una costa, di una galassia o di una foresta ad esempio. Ed è molto molto carino, la tecnologia appunto è della Nvidia, l'editor ecco non è proprio immediatissimo, infatti ci sono un po' di tutorial
per riuscire a utilizzarlo,
bisogna studiare un pochettino, però è fatto molto molto bene. Poi non so le immagini che ne escono, se possono essere usate ad esempio per progetti personali, anche lì non ho letto l'EULA, sennò poi arriva Team Apple e ci denuncia, quindi esatto, state attenti. Però no, la tecnologia è molto molto figa.
Sì, insomma staremo a vedere anche lì quante immagini riusciremo a produrre.
Infinite
immagini strane. E no, l'articolo di cui invece hai letto solamente l'abstract comunque merita di essere citato, perché c'è stato questo esperimento, è stato pubblicato in realtà verso maggio, quindi ormai è abbastanza tempo che è fuori questo paper, e è stato simulato, è stato verificato anzi in realtà quello che il tocco robotico, quindi il tatto che può fornire un robot chiaramente con sensazioni umane da questo punto di vista, cioè è stato utilizzato un rivestimento sulle mani per dare l'idea comunque di un tocco umano, come cambi il rapporto, pur sapendo che sia davanti un robot, con quelli che sono i non robot, quindi gli utenti umani, in questo caso che stanno interagendo.
Gli umani non robot,
i robot non robotici. E da questo punto di vista l'esperimento che ha fatto con n uguale 48 studenti, quindi un numero effettivamente non molto alto, però è riuscito a dimostrare che l'utilizzo di metodologie tipicamente umane, come il toccare l'interlocutore, il sfiorare in certi modi, aiuta a creare un senso di fiducia in quelli che sono gli interlocutori, in questo caso esseri umani, che si trovano meglio da un punto di vista proprio di sensazioni, e contemporaneamente sono più propensi a rispondere e a trattare quindi come suo pari il robot.
Vabbè, a questo probabilmente come dire, è il solito discorso dell'uncanny valley. Grazie per la spiegazione innanzitutto. Volevo dirti poi che sono andato poi su Pocket per vedere la lunghezza dell'articolo, mi dice 304 e 132 minuti di lettura, quindi sono contento che tu lo abbia letto tutto quanto, sono sicuro. Però secondo me è lo stesso discorso, dell'Uncanny Valley, nel senso che nel momento in cui hai un robot davanti o un cyborg, un umanoide, chiamiamolo come vogliamo, che ha delle fattezze umane, riesce a riconoscerlo, come dire, riesce ad approcciarti in una misura che non dico come quella se avessi un umano davanti, ma in quella, almeno in quella direzione. Il problema è che poi al di fuori di un ambiente controllato, come può essere, lo è sicuramente, un esperimento all'interno della vita vera, ecco, cioè, insomma, prima di arrivare a una vera e propria empatia dovuta al tatto, dovuta semplicemente all'avere una figura umanoide davanti, ecco, probabilmente ce ne vorrà un po'.
Bene, cambiamo argomento, parliamo di Telecom Italia, di TIM,
ADSL.
Esatto, parliamo di fibra. No, parliamo del... Ok, c'è in questi giorni, anzi in realtà è ancora non completo, infatti non vogliamo oggi parlarne da un punto di vista economico o politico internazionale, perché comunque non è un argomento digitaliano, ma di quello che effettivamente è il nostro, di quello che è il caso TIM, che ha ricevuto una proposta d'acquisto praticamente al 100% delle sue azioni da un fondo americano che appunto si è offerto di comprare e rilevare l'intera azienda. Da questo punto di vista c'è stato un momento di apriti cielo, grande timore da questo punto di vista, soprattutto perché la TIM è un'azienda che ha degli asset, quindi delle proprietà che sono di rilevanza strategica da un punto di vista italiano, in particolare la dorsale, i cavi. Ok, tante discussioni, tante abbastanza fuori tema. Basta pensare che comunque TIM in questo momento è già di proprietà in buona parte straniera, anche se europea e non americana. Quello che però è emerso in una serie di ragionamenti diffusi in rete è il fatto di come l'Italia faccia parte, anzi non faccia proprio parte, dei Five Eyes.
Non fa parte,
cioè fa parte dei Five Eyes nel gruppo B, quindi
diciamo dei allora
chi sono thread... i Five Eyes? Esatto, chi è Five
allora
Eyes?
Il thread, partiamo dal thread, il thread di Stefania Maurizi, che è una giornalista che collabora con il, tra gli altri, con il Fatto Quotidiano. E quello di cui si era parlato appunto nei giorni scorsi è: attenzione a vendere la TIM, che oltre a essere asset strategico del paese, perché la dorsale, bla bla bla. Poi anche lì, come dicevi giustamente tu, è già in mano francese, se non ricordo male, e soltanto il 9% in mano di Cassa Depositi e Prestiti, esatto. Però tra le varie cose che si diceva è: attenzione, perché grazie a queste tecnologie di TIM che noi possiamo essere un partner privilegiato dei Five Eyes. Qual è il punto del thread di Stefania Maurizi, che ha detto: Wayu, ma quale partner è partner di Five Eyes? Non siamo né nei 10 né neanche nei 20 Eyes.
I 5 sono Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.
Esatto, che hanno la loro cricca e quindi si scambiano in maniera privilegiata i documenti.
Poi ci sono i 9 Eyes a cui si aggiungono Danimarca, Francia, Olanda e Norvegia. Questo fa parte di quello, se non mi sbaglio, che era il leak originale di Snowden. Poi i 14 Eyes, cioè con anche Germania, Belgio, Italia, Svezia e Spagna, sempre più dal resto 16. Del mondo verso l'Europa. Notare anche questa cosa,
tra l'altro. E il punto che fa Stefania Maurizi è proprio questo: dalle dichiarazioni, cioè dai leak di Snowden analizzati poi da Glenn Greenwald, in realtà l'Italia non interloquisce con i Five Eyes, ma anzi spesso è vittima dello spionaggio dei Five Eyes, proprio perché insomma non essendo partner esclusivo non possiamo alzare la mano e a dire no, per favore non ci spiate. E invece è stato appunto uscito dai cablogrammi rilasciati ai tempi, che invece, ecco, eravamo vittime.
Quindi il dubbio da questo punto di vista è che la rete su cui viaggiano le telefonate, internet e tutto quello che è poi la dorsale comunicativa italiana, finendo in proprietà di questo fondo americano, rischi di entrare ancora più sotto il controllo dei Five Eyes che non, appunto,
che tanto poi quando si tratta poi di comunicazioni tramite social, la posta di Gmail, i tweet di Twitter, il bocchettone comunque finisce sul territorio americano, e quindi insomma il bocchettone della CIA c'è già. Quindi vedremo come finirà. Poi non so, da qualche giorno che non sento aggiornamenti su questo caso. Il fondo americano è KKR, e vedremo come si svolge.
Diciamo, chissà se questo silenzio perché ci si sta pensando su, o perché intanto le cose si muovono, ma lo scopriremo fra un pochino, e vi terremo sicuramente aggiornati qua su Digitalia. Nel frattempo direi che ci prendiamo, Michele, un minuto per ringraziare i nostri produttori esecutivi. I produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia esiste perché noi da queste parti si lavora tutti lunedì sera, tutti tranne l'agosto, però fondamentalmente ci trovate sempre qua in onda da 12 anni a questa parte. Si lavora in settimana per raccogliere notizie, ci informiamo, ci ragioniamo sopra, ci confrontiamo con razionalità, spirito critico, anche un po' di empatia, e tutto questo produce un prodotto che apparentemente sembra che voi apprezziate, così speriamo. Se come tutto quello che apprezzate date un valore, soprattutto date un valore alle possibilità che questo prodotto continua ad arrivare nelle vostre orecchie, nei vostri dispositivi, eccetera, eccetera, ebbene sostituite quel valore con un numero in termini monetari, restituitelo a chi ha lavorato per voi. Ve lo chiediamo per piacere, non vi chiediamo una cifra in particolare, neanche una cadenza, vi chiediamo solo di farlo come l'hanno fatto da 12 anni a questa parte un mucchio di altre persone come voi. Si fa col Bitcoin, col bonifico bancario, con Satispay o con PayPal, si fa anche con i meccanismi del value for value del podcasting 2.0, in tutte le app lo supportano. In cambio, vi ringraziamo in trasmissione e nel nostro dell'episodio. Michele, prego.
Certo, con molto piacere. I produttori della puntata 602 sono Manuel Zavatta, che ci fa una donazione singola da un euro, ma che lo porta ad essere il nostro perpetual executive producer. Sandro A invece ci fa una donazione singola da 2 euro, così come Cristian Villimare, grazie ragazzi. Continuiamo col secondo perpetual executive producer, Marco Pasqualotto, che ci dona 2 euro ogni settimana. Massimo A, donazione singola da 3 euro, ed Edoardo Zini, anche lui una donazione singola da 3 euro.
Grazie a tutti quanti.
Continuiamo con la batteria dei donatori ricorrenti di 3 euro al mese, che questa settimana sono Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Valerio Bendotti, Marco Giorgetti, Cristiano Belli, Maurizio Chiarotto, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni, Diego Violi, Nicola Bisceglie e Matteo Rosina.
Grazie!
Donazione singola di Gianluca T da 5 euro, che introduce i donatori ricorrenti da 5 euro al mese, che sono Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Paolo Massignan, Flavio Castro, Antonio Gargiulo, Douglas Whiting, Dardo Massimiliano, Mirto Tondini, Mauro Schiavon.
Mitici, grandissimi.
Donatore ricorrente da 5 euro al mese, anche lui, Daniele Tommasoni.
Mitico.
E ci porta ai grandi produttori, che sono il nostro professore Maurizio Galluzzo, che ci dona 10 euro ogni mese, così come il nostro Fabrizio Mele, grazie ragazzi.
Grandissimi.
E poi una nota speciale, che sono i pionieri, gli avanguardisti del podcasting 2.0, come Pipo X, che ci ha fatto un boost con dei satoshi, quindi tramite un'applicazione di podcasting, tra cui potrebbe essere Castamatic, Castamatic ha deciso di premiare Digitalia con dei satoshi, streamando satoshi mano a mano che ascoltava la puntata. Quindi grazie Popix.
Grazie a tutti, grazie per averci sostenuto, grazie perché se non l'avete ancora fatto capirete il modello di sussistenza e sopravvivenza di Digitalia, e parteciperete anche voi a questa bella avventura. Eccoci pronti per un altro argomento, Windows su ARM. Bene, questo è un tema gigantesco in realtà. Pare che sia emerso un accordo di esclusiva che abbia avuto Microsoft con Qualcomm, la nota azienda produttrice di microchip, per portare Windows su processori ARM, quindi la stessa tecnologia che muove i nuovi M1, M1 Plus di Apple e tutti i cellulari ormai da parecchi anni. Qualcomm quindi avrebbe lavorato a quelli che sono stati i processori con le prime versioni. Finora non c'è stata una grandissima diffusione, mi pare, di Windows su ARM, ma
non è andata benissimo.
Con l'ultima Windows 11 Microsoft ha detto finalmente arriverà su tanti altri tanti computer di altre marche, quindi inizierà ad arrivare in giro, perché pare che effettivamente questo accordo sia o stia scadendo e quindi da questo punto di vista altri potranno sviluppare. Apre un mondo nuovo da una parte per il caro vecchio Intel, dall'altra per quello che è comunque il mondo ARM, che è sempre più interessante. Comunque gli Appleari hanno già iniziato ad apprezzarlo. Windows sullo stesso tipo di processori sembra una cosa appetibile.
Eh no, caspita, comunque credo che nel mondo non Apple, con la presentazione degli M1, credo sia venuta un bel po' di strizza a tutti quanti. Poi magari, se vuoi, in parte mitigata o peggiorata a seconda dei punti di vista, dalla crisi dei microchip e tutti i problemi della supply chain che ci sono adesso. Però ecco, non sono bei momenti se volete produrre un PC che non abbia la mela sopra. Il che porti a nuovi scenari, assolutamente, assolutamente sì. Che finora non siano stati prodotti particolarmente di successo, ecco, da capire poi chi, perché allora il punto di questo accordo è che alla fine Microsoft e Qualcomm hanno collaborato per creare software e hardware il più integrato possibile.
Software, quindi, parliamo di sistema operativo, chiaramente, non di software applicativo, che è lì il punto.
Esatto,
probabilmente
certo.
Su cui Microsoft deve ancora far fatica.
Tu dici che il problema è il software e l'implementazione del software finale?
Sicuramente il fatto che c'è stato finora un solo produttore. Ricordiamo che Microsoft ha sempre basato il pluralismo comunque di dispositivi come scelta strategica, probabilmente ha un po' limitato quello che sono i prodotti disponibili. Dall'altra, avere un computer con Windows ARM, tempo fa era uscito Windows 10 su Raspberry, era un prodotto interessante da installare, certo, e provarci, però poi di fatto ci si poteva fare veramente ben poco, perché chiaramente la maggioranza degli applicativi commerciali, quelli per cui uno compra e usa Windows, dai videogame agli applicativi di produttività, girano sul processore Intel. Quindi il reale utilizzo di Windows in questo senso poteva essere sì didattico, a scopo magari anche di studio, di creazione di applicativi specifici, ma limitato almeno per quello che è l'esperienza desktop. In questo senso inizierà ad avere una pluralità di produttori che magari producono laptop, desktop simili in concetto a quello che è stato che sono gli Apple M1, quindi macchine dedicate veramente all'uso quotidiano. Magari potrebbe iniziare a far smuovere anche la produzione di software in questo senso.
Vediamo, perché come dire, finora Windows non è che stiamo parlando di un piccolo sistema operativo, comunque ha mosso oramai non la maggior parte dei laptop, sarebbero da vedere le nuove quote di mercato, però sicuramente un gigantesco gigante nel mondo del computing. Quindi se non c'è riuscita fino ad oggi, ecco, io non darei la responsabilità a questo accordo che di esclusività che c'era sotto. Ci possono essere stati milioni di altri problemi nella catena del valore, a partire dal marketing. Forse non ci credevano abbastanza, forse, non lo so, la Microsoft non è la Microsoft di 15 anni fa e quindi dell'hardware gli interessa poco, forse facendo una cosa del genere 15-20 anni fa sarebbe stata più facile, e non solo dal punto di vista del panorama di mercato, ma anche appunto del focus che Microsoft aveva nel mondo del computing fisico. E non poi è arrivato il cloud, però ecco, non so se basterà per portare agli stessi livelli di Apple, che oggi ha un vantaggio molto molto ampio.
Apple ha fatto proprio un cambio di rotta completo, quello che probabilmente Windows non potrà fare. Non mi aspetto, perlomeno nel giro di pochi, neanche di una decade, che si possa dire ok, cancelliamo del tutto la piattaforma 386, la piattaforma Intel, e passiamo a un nuovo set di architetture. Ci sarà una convivenza, probabilmente dovuta anche a vediamo appunto Windows 11 che supporta gli applicativi Android, vediamo come, che sono tipicamente ARM, vediamo come supporti le Universal Application, cos'è la Universal Windows Platform, che tipicamente o sono applicativi web o anche lì realizzati con architetture che possono essere portate. Stiamo a vedere quello dove si arriverà, insomma.
Sì, il fatto è che, sai com'è, ripeto, 15-20 anni fa questa sarebbe stata una questione di vita o di morte per Microsoft, perché il business del computer fisico era immenso anche all'interno dei conti della Microsoft. Oggi non lo è più, e quindi viceversa, ecco, anche gli investimenti saranno inferiori. Poi in realtà si potrebbe dire che vale lo stesso anche per Apple, però in realtà per Apple ne fai un discorso di ecosistema. Oggi Microsoft non ha questo tipo di ecosistema e ha meno valore da estrarre da uno scenario del genere.
Era girata qualche tempo fa una pubblicità di IBM, forse ne avevamo parlato anche in puntata, che faceva il verso alla pubblicità di Apple sui processori M1, ed era appunto Intel che mostrava come delle ottime performance con i suoi processori fossero già disponibili chiaramente su macchine Windows. Mi chiedo adesso, appunto, che pare che il mondo informatico verrà invaso molto presto da Windows su ARM, quindi altri concorrenti ulteriori Intel, come rileggere questa butade che era stata fatta, questa pubblicità comparativa.
È l'anno di Windows su ARM?
È l'anno di Linux sul desktop? Beh, Linux già gira su ARM, quindi...
Oramai Linux gira su Windows, che...
Esatto.
Che potrebbe essere in realtà il vero cavallo di Troia, come dicevi tu, alla fine la stessa logica del subsystem di Android, quello di Linux. Vedremo,
nel frattempo vediamo cosa combina Amazon One e perché fa arrabbiare i cantanti. Che cos'è Amazon One?
Amazon One è quella piattaforma di Amazon per gestire tramite informazioni biometriche, quindi banalmente l'autenticazione tramite la scansione della mano, l'accesso ai concerti. Quindi probabilmente Amazon aveva questa tecnologia in pancia, dove l'andiamo a utilizzare, dove non l'andiamo a utilizzare, ecco, ha pensato al mondo dei concerti, perfetto poi tra il 2021 e il 2022, pensare ancora ai concerti.
È un mercato florido, si sa.
È un mercato che va un casino oggi, e in ogni caso c'è stato una lettera aperta di circa 200 artisti, 30 movimenti per i diritti civili, incluso il Tor Project,
tra cui Tom Morello, il cantante di Rage Against the Machine.
Drake c'è Against the Machine, esatto, che vabbè, in realtà lui è molto molto attivo politicamente. In ogni caso hanno detto no ragazzi, forse è meglio che non si vada in questa direzione, non è proprio il massimo dare ad Amazon tutto questo potere nel mondo della lettura, banalmente di crearsi un database di dati biometrici di milioni di persone che ogni anno vanno ai concerti, e quindi cerchiamo di non, in questo caso la lettera era indirizzata ai gestori del Red Rocks, un anfiteatro del Colorado, che appunto stava probabilmente pensando di implementare la tecnologia. Però ecco, è bello vedere che comunque ogni tanto si muovono. Si sono mosse, ecco, un po' di coscienza in questa
direzione. I cantanti si sono mossi anche perché appunto questa è stata installata, apparentemente vogliono installarla all'interno di Red Rocks, un grande anfiteatro nel Colorado che è luogo di grandi concerti, grandi spettacoli. Quindi in questo senso,
quanti concerti a Red Rocks?
Quest'anno particolarmente, quanti ne abbiamo visti noi fra l'altro?
Esatto.
E la cosa è perché evidentemente gli artisti hanno paura che venga usato all'interno del loro show, in questo senso stanno lottando contro. Quello che Non mi è chiaro come Amazon possa ottenere i tuoi dati per controllare il tuo accesso. Cioè, io compro un biglietto, come fa Amazon a controllare, a sapere che la mia mano è quella che ha comprato il biglietto? Questo è un qualcosa di una domanda priva di risposte, e forse la cui risposta non vogliamo sapere.
Ti ricordi tutte quelle firme che tu hai fatto al corriere con quella pennina che ti dava il corriere di Amazon quando ti portava i pacchetti? No, scherzi a parte.
Stringi bene qui.
Esatto, no, mi immagino che ci sia deve essere per forza così un un momento in cui raccolgono le impronte digitali. Magari al primo concerto ci sarà uno stand dove per la prima volta devi fare la registrazione della tua impronta digitale del palmo della tua mano, e così per le volte successive, ecco, puoi entrare con il solo movimento della mano come Obi-Wan Kenobi.
Ecco, questo sistema in realtà nasce da quelli che sono i negozi senza cassiere di Amazon, perché è uno degli strumenti, no? Adesso poi, se non mi sbaglio, viene utilizzato il telefono negli attuali installazioni, però l'ipotesi era proprio quella di dire: ok, registro la mano all'interno del mio account Amazon quando vado a comprare il latte nel negozio senza cassiere, poi passo la mano fuori e sa che ho comprato il latte, tacchete, me lo tira giù dalla carta di credito. Appunto, a volte abbiamo questi momenti di ci sembra che tutto diventi più facile, abbiamo l'esigenza di poter entrare in un negozio e prendere qualcosa e uscire pagando velocissimi,
che perché abbiamo
fretta. E poi dopo ci vengono i rimorsi, i dubbi, okay?
Ma al prezzo della nostra libertà.
Esatto. Quindi
se vi chiedono di entrare a un concerto con il passaggio della vostra mano, dite di no.
Quindi quando il cantante dice: e adesso le mani al cielo, voi dite: no, non ci casco.
Non ci casco.
Mi stai fregando l'impronta. E se non mi freghi l'impronta delle mani, mi frega almeno l'impronta del dito, perché perlomeno articolo secondo me evergreen, perché pur essendo datato qualche giorno fa è uno di quelli ciclici che tornano da quando ci sono i sistemi a touch sul Corriere della Sera: l'impronta digitale non è sicura, per rubarla bastano una foto e della colla.
Scrivono quelli di Kraken. Chi sono quelli di Kraken? È un blog di sicurezza che onestamente non so a chi sia collegato. È una società di San Francisco che si occupa di scambio di digital asset, cripto, cose strane, che probabilmente avevano bisogno di fare un po' di movimento di PR-raggio, e quindi hanno fatto questo articolo che dice che la vostra impronta digitale può essere hackerata per $5. Vi faccio vedere come, quello che i medici non vi vogliono dire, quello che i vostri podologi non vi vogliono dire. E insomma, c'è tutta una serie, c'è un video su YouTube poi che fa vedere in 1:03 come può essere rubata questa impronta digitale.
Basta abbondante con la vinilica.
E poi apparentemente serve anche una forchetta, perché in questo video c'è uno che sfrega su una forchetta. Vabbè, insomma, e poi la piazza su questi dispositivi che appunto si sbloccano con l'impronta digitale. Cioè, va bene, nel senso, possiamo prendere del buono da questo articolo, non è, ecco, finché si tratta del vostro smartphone, magari l'impronta digitale più il PIN ogni tanto, il Face ID, insomma un mix di strumenti di sicurezza possono anche andare bene. Ecco, non starei a sbattere la testa e a bruciare il sensore di impronte digitali domani.
Decisamente no, anche perché c'è di peggio. C'è il riconoscimento facciale che sappiamo ormai essere diffuso in giro ovunque, e una delle prime cose che ha fatto il nuovo governo tedesco è stato chiamare l'Europa per bannare.
Pronto Europa?
Ciao Europa, sono il governo tedesco. Chiamare l'Europa, quindi no, invocare l'Europa per bannare, quindi cancellare tutti i sistemi di sorveglianza automatica biometrica, in particolare le telecamere che, grazie al riconoscimento delle persone, ma anche del modo di camminare, eccetera, eccetera, permettono di tracciare.
Sì, sistemi di riconoscimento biometrico di massa a fini di sorveglianza. Quindi in realtà poi non ne avevamo detto qualcosa settimana scorsa di quello che si usava, dicendo di cui si sta discutendo in Italia. Da noi si parlava a scopo privato, quindi da parte delle aziende. Qui negli articoli, almeno io non ho visto differenza tra uso pubblico e uso del governo. Quindi, insomma, se tutto va bene, può essere un bel framework che può essere poi anche implementato anche all'estero.
Sì, bisogna vedere in quanto tempo.
Bravi tedeschi,
bisogna vedere in quanto tempo diventerà un qualcosa di reale, anche perché nel frattempo fioccano gli esperimenti di tentativi di utilizzo, e poi smontarli una volta attivati è sempre più complicato. Però insomma, speriamo che sia un punto di partenza. Nel frattempo, qua siamo tante notizie veloci, anche perché sono argomenti che comunque abbiamo già affrontato nelle puntate passate, quindi non ci soffermiamo tantissimo. Ma nel frattempo l'Europa si attiva con quello che chiama il DMA, il Digital Markets Act. Ecco, questo è un qualcosa che mi ha aperto un sacco di punti di domanda in testa, quindi
l'Europa e adesso li chiudiamo quei punti di domanda,
vediamo, esatto,
dei punti esclamativi, anzi dei punto e virgola al posto.
Esatto, allora l'Europa chiede, allora dice, sta facendo nascere questa legge sui mercati digitali, che fra le varie cose uno dei punti è richiede l'interoperabilità di varie piattaforme, soprattutto quelle considerate gatekeeper, dai social network ai sistemi di messaggistica. E non solo, Michele, vuoi approfondire, sì, un momento quelle che sono, innanzitutto chi deve fare queste cose?
Ecco, allora, vabbè, innanzitutto gli strumenti che pare stiano arrivando un po' in dirittura di arrivo sono due: il DMA, il Digital Market Act, e il DSA, il Digital Services Act. Tra le varie cose che fanno è proprio quella di andare a restringere il campo di azione di quelli che letteralmente questi strumenti chiamano gatekeeper. Ma chi sono i gatekeeper? Ed è qui che la commissione
ha FAGAM. Di fatto sono i soliti FAGAM.
Sì, se sempre fa i FAGAM, dove, come dire, ovviamente casualmente no, però costruiscono le
FAGAM, sigla per Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft, quindi
quelli sicuramente, e in ogni caso tutte le aziende che hanno un fatturato di almeno 6,5 miliardi negli ultimi 3 anni in Europa e una capitalizzazione di mercato di almeno 65 miliardi nell'ultimo anno fiscale, che hanno più di 45 milioni di utenti mensili, esatto, in Europa, e oltre 10.000 active business user,
utenti aziendali
all'anno per essere considerati dei gatekeeper. Quali sono poi questi quali sono i doveri, diciamo, questi gatekeeper? Tra quelli che individuano questo strumento c'è appunto quello che stavi introducendo tu, il fatto che che avranno il dovere di andare a aprire
garantire l'interoperabilità.
Esatto, e garantire l'interoperabilità. E poi qua si aprono non punti interrogativi, ma ecco dei giganteschi canyon di quello di cosa vuole dire l'interoperabilità, perché poi diventa, come dire, anche abbastanza facile nel momento in cui parli ad esempio di messaggistica. Va bene, figata, non devo usare per forza WhatsApp per parlare con qualcuno su WhatsApp, e posso usare, non lo so, ci sei, ve lo ricordate, ci sei, mi era tornato in mente due puntate fa quando abbiamo
ICQ.
Fatto la
ci sei di team.
ICQ che esiste ancora, credo.
Sì, ICQ comunque continua, vive fra noi. Ci, esatto, sei invece, mi sa di no. Ci sei, quello,
ci sei,
quello
no,
di Telecom,
ci sei,
giusto?
Era quello di Telecom, che appunto l'ho risentito per la puntata 600, perché ne avevamo parlato in una delle puntate 00 che stava chiudendo, ma tipo nella 300, qualcosa del genere. Comunque, quindi sicuramente il discorso dell'interoperabilità, che onestamente dal mio punto di vista è una figata pazzesca, perché ovviamente vuol dire aprire a un mondo di API, e vuol dire un'esplosione poi del mercato di alternative. Quindi tu Meta, tu Facebook, tu Twitter sei il possidente del back-end, però poi quello che è il front-end verso il cliente finale può essere gestito da altre realtà, e quindi diventa veramente o almeno si spera possa diventato uno scalpitare di altre alternative potenzialmente più valide di quelle fornite dalla casa madre.
Sì, i punti di domanda che mi sono venuti in mente di come poi nell'atto pratico questo possa diventare. Rimaniamo all'esempio in questo momento dei sistemi di messaggistica, ok? WhatsApp, C6, ICQ e compagnia. O ICQ, che dir si voglia. In realtà poi queste leggi si applicano anche in una serie di altri contesti ben più ampi, però vediamo di rimanere in questo piccolo. Quanto è appunto WhatsApp? È importante il suo sistema di back-end, cioè il fatto che Facebook faccia transitare i messaggi, o è più importante l'applicativo che li fa condividere? E questo come potrebbe interagire con Google Duo, no, qual è quello dei Google Hangout, piuttosto che Apple iMessage o qualsiasi altro sistema con cui vogliamo interagire, o IRC? Cioè, o si pensa di utilizzare un protocollo standard, ma in questo senso c'è già l'email, se vogliamo, o tanti altri protocolli. Vabbè. C'era Jabber una volta, che
Jabber
è morto tanto velocemente quanto ha pronunciato la parola Jabber. O meglio, non è morto. Se vi ricordate, anche iMessage stesso nasceva su Jabber. Poi però, a furia di personalizzazioni, di meccanismi che poi l'hanno reso il supporto per le cacchine e tante altre cose applicative, chiaramente hanno fatto distaccare il protocollo in un qualcosa di assolutamente non più interoperabile con quello che era il protocollo originale. E questo secondo me è tipico anche, ed è il valore aggiunto poi delle singole piattaforme, cioè da una parte è come funzionano, dall'altra è gli utenti.
Però adesso vado a memoria, a un certo punto, e oramai parliamo forse addirittura da pre-Covid, avevamo parlato di quell'altro protocollo che si chiamava tipo Matrix, che però non, in realtà non era proprio un protocollo di messaggistica istantanea, ma diventava tipo un... dopo lo cerco su Google. Comunque faceva insomma da man in the middle tra vari protocolli, quindi tu WhatsApp attacchi il bocchettone a Matrix invece di attaccarlo direttamente a quello di Twitter. Matrix, ecco, fa da convertitore linguistico tra i vari sistemi, e tu poi cliente finale, utente finale, ti attacchi a Matrix e puoi scegliere con chi parlare. Mi ricordo che era veramente una figata quando uscì, poi non so se il progetto, no, beh, il sito esiste ancora.
Sì, matrix.org esiste ancora, è un progetto della Apache Foundation, Apache. E in teoria, esatto, sulla carta è esattamente quello che viene descritto qui, quindi già sarebbe uno staccare quelli che sono gli attuali backend, e bisogna vedere quanto i sistemi di trasferimento, i server che muovono i nostri programmi di messaggistica preferiti siano importanti e fondamentali all'interno di quello che è l'ecosistema.
Certo, penso... il problema però è che stiamo facendo l'esempio più facile, perché già adesso stiamo parlando di messaggistica, che appunto sono pacchetti
che già è difficile, già, esatto,
già è difficile di suo, esatto.
Anche perché poi c'hai la videochiamata multipla, la cifratura, i gruppi,
esatto,
eccetera eccetera.
Prendi qualcosa che, non lo so, banalmente anche Google Maps, che a questo punto andando a prendere, come Google a questo punto è Google il gatekeeper, punto di domanda, o è il singolo strumento che va preso come metro di riferimento? Poi hai degli strumenti, ma in realtà Google Maps a questo punto diventa uno strumento che probabilmente già rientra in tanti di questi parametri, anche se poi in realtà probabilmente non genera fatturato, granché fatturato di per sé. Però come fai a quel punto ad aprire un prodotto come Google Maps? Dovresti aprire il layer delle mappe, come fa un po' OpenStreet?
Peccato che il layer delle mappe sia... uno dei valori più grandi, perché comunque sia disegnare le mappe, certo, è un qualcosa di assolutamente non banale, anzi richiede investimenti enormi.
Certo, ma come per Facebook il valore è la sua base utenti, e quindi lo stesso discorso per la messaggistica è esattamente andare a colpire nel che in realtà è lo scopo di questa legge, andare a colpire queste aziende nel core del loro business, che sono, che è la vastità della propria base utente.
Ma io quello che non riesco a capire quindi è l'idea di fondo, torniamo ai sistemi di messaggistica, è che io mi posso installare solo WhatsApp sul mio telefono e con quello chiacchierare con il mio amico su Signal?
Anche, oppure uno sviluppatore terzo crea il suo Face Digitalia e ti permette di parlare sia con WhatsApp, con Facebook e con Twitter. Però appunto sono quelle cose che sono una figata a parlarne così, però insomma, e, ragazzi, veramente difficile.
In un certo senso, come si differenzia da Franz? Non so se vi ricordate l'applicativo che, oddio, permetteva di loggarsi all'interno di tutti i protocolli.
Spero utilizzando meno RAM.
Quello sì, o Pidgin, anche lì, altro memoria storica Pidgin, di uno dei primi client che usava ICQ, IRC, C6 e tutto quanto insieme.
Beh, però il problema è che appunto adesso non so come sono, prendiamo Pidgin o Pidgin?
Non lo so. Fatecelo sapere
sui piccione.
Fatecelo sapere su twitter.com/digitalfm.
Tu dirai Pidgin e io dico Pidgin, perché questo
io dico GIF
pigeon.
E tu dici GIF, no.
Io dico GIF e, però adesso non so come è andato avanti, lo usavo anch'io 15 anni fa Pidgin su Ubuntu, però lì c'erano degli sviluppatori che appunto creavano dei plugin che ti permettevano di utilizzare probabilmente anche sicuramente Jabber c'era sicuramente, e mi ricordo si andava su Splinter, te lo ricordi la piattaforma? Era Splinter si chiamava, la piattaforma di blogging che aveva anche
sì.
Adesso sblocchiamo un po' di ricordi a caso ai nostri ascoltatori. Comunque c'erano gli sviluppatori, poi appunto molti di questi di queste piattaforme avevano dei back-end che erano delle implementazioni di progetti open source, quindi era abbastanza facile, si attaccavano ai server, facevano probabilmente un po' di reverse engineering e tiravano fuori dei plugin. Oggi però non lo puoi fare, perché non penso che ti puoi attaccare ai backend di Facebook per andare a prendere i suoi messaggi e poter creare un client non ufficiale per la messaggistica di Facebook.
E quello che mi sto chiedendo è esatto se in questo caso quello che vuole l'Europa è quello, quindi il far integrare più sistemi tramite condivisione di protocolli, oppure veramente usare un unico protocollo come il Matrix di cui hai parlato tu prima.
Ma non
sono
penso,
due punti di vista diversi, chiaramente. Da una parte è un client, certo, multiprotocollo, dall'altra è un sistema back-end multi-client.
Però se tu, Unione Europea, imponi un protocollo unico, è come il discorso della USB-C, poi inizi che ogni azienda alza la mano e dice no ragazzi, non è che possiamo stare attaccati allo stesso, anche perché dovresti sviluppare un protocollo per ogni implementazione, o quasi. Quindi avresti molto più ostracismo da parte delle aziende, viceversa è molto più, penso sia molto più facile e conveniente per tutti quanti che aprano. Secondo me si finirà che qualcosa sarà aperto, nel senso che per pur di far vedere che sono compliant con l'azienda, con la legislazione europea, appunto aprono alcune cose, tipo possono aprire, ripeto, la messaggistica, la cosa più semplice, e loro dicono vabbè, noi il nostro l'abbiamo fatto, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e abbiamo aperto qualcosa.
Comunque, super pregi in giro del giorno per l'Unione Europea. Pidgin, quello che vogliamo, .im, fra le varie cose supporta anche WhatsApp, Signal, Skype, Facebook, Slack e Matrix.
Anche davvero?
Sì, tramite plugin. Quindi in teoria è esattamente la risposta alla domanda che ancora non abbiamo fatto. Quindi siamo molto,
andremo a investigare.
Andremo a riprovarlo, perché appunto è un po' di anni, ha 22 anni questo software, veramente dimostra quanto siamo antichi da questo punto di vista.
Esatto. Poi in realtà, vabbè, adesso abbiamo parlato di un piccolo pezzo, ma in realtà questo era il pezzo sul Digital Market Act. In realtà c'è anche l'altro pezzo,
il DSA,
che è il Digital Services Act, che anche qui ci sono i cavalieri dell'Apocalisse, quindi l'obiettivo del DSA è andare a reprimere child sexual immagini di abusi sessuali su bambini, contenuti terroristici e prodotti pericolosi. Ma anche e soprattutto, che poi in realtà è la parte, secondo me, la parte più positiva di questo pezzo di legislazione, è quello di far aprire un po' più le piattaforme a quelle che sono le scatole nere delle loro tecnologie e dei loro algoritmi. Quindi in realtà non credo che stiamo più parlando della definizione di gatekeeper di prima, quindi probabilmente verrebbero identificati in maniera diversa. Comunque l'Unione Europea li obbligherebbe ad aprire pubblicamente, ad esempio, quante persone moderano i contenuti e che lingua parlano. Oggi quando Facebook dice, quando Marchetto dice noi facciamo tutto il possibile per combattere la disinformazione e combattiamo il bullismo e la moderazione con 7 milioni di persone, ecco, di quei 7 milioni oggi probabilmente 6 milioni e 900 mila sono sul territorio americano e gli altri e tutto il resto per il resto del mondo. Infatti, se voi oggi pensate, questo è un ragionamento che spesso fanno i commentatori americani, ma secondo me vale anche per noi. Pensate quanto è tossica la Facebook o la Twitter italiana. Ecco, se andate in un paese del terzo mondo, dove comunque magari o del secondo mondo, dove oggi comunque ci sono comunque milioni, decine, in alcuni casi centinaia di milioni di persone che sono collegate ogni giorno ai social network, ecco, immaginatevi che quel mondo che voi vedete lì è molto molto peggio, proprio perché la moderazione viene fatto con investimenti molto ma molto minori. Si parlerebbe poi anche di ridurre l'uso dei dark pattern, e questo anche qui siamo sempre molto molto d'accordo. E
sì, dire limitare l'uso dei dark pattern e dire dai, siate tutti un po' più bravi, cioè mi dà l'idea di, perché noi sappiamo cos'è un dark pattern, ma definirlo in maniera giuridica la vedo molto complicata come cosa.
No, chiaro, sì, sicuramente, poi come dire, dovrebbe essere stare al giudice capire se quella definizione sia abbastanza per andare a dare un po' di multe in giro.
Beh, staremo a vedere anche qua nelle prossime puntate.
Quante cose che dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere troppe cose.
Eh sì, ci sono un sacco di anteprime, vediamo quello che succederà, è un po' la settimana delle notizie future.
E il trailer.
Se vuole il trailer, in realtà c'è anche la settimana di un forse non sapevate che in Italia c'è il wifi pubblico italiano. Ce lo scrivo un articolo del Post che si intitola appunto lo sconosciuto wifi pubblico italiano, perché evidentemente non Michele, tu sapevi che esisteva questa cosa?
No, onestamente no, sapevo magari di implementazioni locali, tipo il wifi, a Milano ci sono dei parchi dove c'è il cartello che sono zone coperte da wifi. Non so in realtà poi se si tratta
dello stesso
wifi
di biblioteca, esatto, eccetera. Invece in questo caso vuole essere una rete che si chiama Wifi Italia, disponibile in realtà in tutti i comuni che ne fanno richiesta, quindi in questo momento è un progetto ancora molto piccolo e in comuni piccoli, perché di fatto appunto, come dici tu, le grandi città hanno implementato i grandi centri turistici, perché comunque si hanno un po' di danno quella visibilità, ma in realtà esiste questo sistema per richiedere all'Italia fondamentalmente di fornire connessione e tutta l'infrastruttura di rete per richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico questo sistema di wifi diffuso. Adesso pare fino allo 0,8% della popolazione italiana, quindi veramente pochissimi posti, si parlano di qualche ospedali, uffici postali, hotspot pubblici nei comuni, quindi probabilmente nelle piazze principali. È un qualcosa che, progetto molto interessante, peccato che, esatto, sia così piccolo e autocontenuto, ecco.
Ma allora qua un po' di considerazioni. Vabbè, la prima, se ovviamente se tu vai sul sito c'è la mappa degli hotspot
wifi.italia.it.
Esatto, se guardi a volo d'uccello dalla stazione spaziale internazionale ci sono tantissimi pinpoint su quasi tutto il territorio nazionale, non si vede quasi un pixel vuoto se non alcune zone della bassa Toscana e Alto Lazio, ecco. Poi andando a zoomare si vede ad esempio, come al solito, grossa concentrazione sul territorio di Milano, ad esempio, per andare a fare l'esempio della Lombardia, zoomando vicino a casa mia, l'hotspot più vicino è tipo vicino al Bosco Verticale. E lì vengo alla considerazione: qual è l'obiettivo di questo progetto? Cioè, è una sostituzione del tuo wifi di casa? Non penso. È una sostituzione del 3G, anzi del 3G una volta, del 4G, 5G quando sei in giro per strada? Sì, boh, forse, però non è detto che sia.
Sicuramente un supporto per chi, per quella che è un'Italia sempre più digitale, sia per gli italiani che adesso devono accedere, ci insegna Mattarella, all'anagrafe online, quindi essere connessi diventa un diritto, e anche avere quindi una rete pubblica disponibile in vari punti della città è molto positivo. D'altra parte, anche eventualmente gli stranieri, arrivare e potersi registrare una rete, e quindi anche a norma di legge essere riconosciuti all'interno di una rete diffusa, evita di dover dare dati al caffè di turno, al comune che si è fatto installare dal cugino.
Vabbè, al governo italiano, siamo sicuri che va meglio? Vogliamo fare i complottisti?
Boh, questa è un'ottima domanda e, come dire, staremo a vedere. Questo ormai il tema, il leitmotiv.
Mamma, qua, quanti argomenti che lasciamo.
Questo è il leitmotiv, però Ezco, vorremmo sapere.
Comunque su stavo guardando sulle recensioni su Google Play, votazione media 2.2. Non benissimo.
Sì, perché bene, in tutto ciò serve un'app per la quale devi scaricarti, fare login, e a quel punto puoi accedere al
sistema. E il login non è quello di non è lo SPID, ad esempio.
Cosa? Esatto, viene fatto tramite numero di cellulare. Quindi da questo punto di vista, nonostante il sito sembri il classico sito istituzionale, ed è un sito istituzionale perché è firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ecco, non rispetta poi quelli che sarebbero i diktat del momento, però.
Infatti.
Vedremo, anzi siamo curiosi di provarlo. Michele, non so se, visto che ce n'è uno vicino a casa, andrai a provarlo.
Non così vicino, purtroppo abito non lontano, ma non nel
bosco. Non vicinissimo, diciamo, non da riuscire a staccare il tuo abbonamento di internet di casa.
No.
Va bene, ancora qualche altra notizia? Abbiamo... di cosa vogliamo parlare? Hai visto?
Vabbè, la multina da così molto veloce, una multina di 200 milioni di euro del garante per la concorrenza e per il mercato italiano, quindi 200 milioni di euro complessivi tra Amazon ed Apple.
Sì, ma che ci compri? Un paio di pezzettini, un paio di ettari sul metaverso, niente di più.
Esatto, un paio di ettari, giusto una collinetta, ci metti una vigna sul metaverso. E insomma, perché si sono messi d'accordo Amazon ed Apple di chiudere il marketplace di Amazon a rivenditori non autorizzati di Beats, se non ricordo male, le cuffie.
Di prodotti Apple e Beats in generale.
Ah, quindi... prodotti Apple e Beats, quindi se tu eri un distributore di un prodotto Apple o Beats, genuino, assolutamente originale, facevano di tutto per tenerti fuori, appunto, a causa di questo accordo commerciale, cosa che in realtà succede purtroppo abbastanza spesso.
In realtà mi stupisce, perché so che esistono comunque accordi di distribuzione fra le aziende, per cui ci si può dividere zone geografiche, ambiti, quindi e-commerce sì, e-commerce no, eccetera. E in questo,
ma guarda, onestamente io credo che siano accordi abbastanza in zona grigia, poi probabilmente col giusto avvocato,
se è andato
la multina,
evidentemente
giù.
La zona non è grigia ma nera, però
quello sicuramente
è un qualcosa che, come dire, ho già sentito accordi di distribuzione.
No, ma assolutamente sì. Assolutamente sì, per quello dico, sono cose anche abbastanza diffuse in quasi qualsiasi settore, però oggi se tu sei un distributore che compra dei prodotti Apple e vuole andare a venderli su Amazon, ecco, per le leggi del libero mercato non dovresti avere nessun tipo di ostruzione. È ovvio che ci sono delle strategie commerciali per fare in modo che questo non succeda, quindi la Apple che magari vende ai distributori a un determinato prezzo, ad altri distributori a un altro prezzo, poi cerca di giocare con i premi di fine anno per fargli recuperare del profitto ad alcuni, altri no, e lì diventa più difficile provarlo davanti a un giudice che sia un accordo di concorrenza illegale.
Ecco, la multa poi è stata data perché il fatto che siano messi d'accordo, parlato nello specifico con Amazon.it, quindi col distributore italiano, ha limitato la scontistica che poteva venire applicata. In effetti i prodotti Apple sono raramente in sconti, in offerta, anche Black Friday ci ha dimostrato come non è che si riesca a risparmiare un granché, perlomeno su Amazon, e probabilmente uno dei motivi è sicuramente anche questo: non c'è volontà da parte di altri distributori non c'è possibilità più che volontà di magari svuotare magazzini, svendere prodotti passati, eccetera, e questo effettivamente limita la concorrenza, ma dall'altra parte tiene alto il valore del brand. Per quello che mi stupisco, perché è vero, è una violazione del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ma dall'altra parte è una pratica commerciale tipica e come dire, non è che uno è obbligato a comprare i prodotti Apple su Amazon, ci sono altri distributori, altri siti, quindi
no, però tu appunto, tu distributore devi avere la possibilità di farlo alle stesse condizioni degli altri, ecco. Nel momento in cui Amazon ti dice no, questo pallet di iPhone non lo puoi vendere su Amazon, perché appunto io ovviamente, non dicendolo così, però il punto fondamentale è perché ho degli accordi sotto banco con Apple che non me lo fa fare, ecco, è lì che diventa un problema dal punto di vista competitivo.
Sì, sicuramente, però non lo so, mi sembra comunque anche lì una limitazione a quella che è la libertà di mercato, di fatto, che due aziende possano accordarsi lasciando liberi i distributori di poter usare altri strumenti, anzi magari di far emergere qualche altro marketplace. È quasi uno spingere e un dimostrare che Amazon è veramente ancora più utile di quanto sembri. Sto spingendo la forza dell'esagerazione, però conferma la teoria che sia il gatekeeper, tornando alla terminologia precedentemente citata,
certo,
delle transazioni, è probabilmente vero di fatto, però non è l'unico.
Dal punto di vista commerciale è troppo grande per essere ignorato, ecco, perché non è che stiamo parlando del rivenditore sotto casa che decide di non vendere prodotti Apple, ecco, stiamo parlando di un distributore che ha un peso rilevante nel mercato al consumo italiano, e quindi è ovvio che il garante ha un occhio particolare, a maggior ragione quando lavora con una delle aziende che produce smartphone, una delle più grandi aziende che produce smartphone. Stiamo parlando di collusione non monopolistica, però sicuramente oligopolistica.
Oh yes. Vabbè, quindi Multina.
Vabbè, aprono gli spiccioli e danno due spicci.
Sì, i mercati 200 milioni sono sicuramente tanti, ma come dire, non mi sembra neanche una multa così grande, perlomeno l'Unione Europea ci ha abituato a cifre ben più grandi, poi chissà come la prendono da questo punto di vista Amazon e Apple. Va bene, Michele, hai un'ultima notizia con la quale vogliamo chiudere o passiamo direttamente ai gingilli?
Ma guarda, adesso io non sto vedendo da quanto stiamo dicendo scemenze, ma io sai che io la chiuderei qui. Perché non abbiamo neanche più il miscio, devo dire, è particolarmente ristretto a questo giro,
Sì, beh, abbiamo lasciato indietro un po' di notizie che eventualmente finiscono nell'angolo delle notizie.
Guarda che abbiamo lasciato 7 notizie indietro, guarda, molto bene rispetto
vedremo,
al solito.
Vedremo, questa è stata una settimana evidentemente un po' fiacca nelle notizie. Quindi arriviamo al momento dei gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono i consigli che noi digitaliani diamo a voi digitaliani che ci ascoltate. Sono qualcosa che ci ha sconvolto l'esistenza o semplicemente così dato un brividino per qualche momento, e ci fa piacere condividere con voi. Quindi direi che inizi pure tu, Michele.
Va bene. Gingillo, che lo avete scoperto 5 minuti prima di iniziare la trasmissione, però che assolutamente mi ha risolto il problema di che gingillo porto stasera, però è un per chiudere il cerchio con l'inizio della puntata e con le dimissioni di Jack Dorsey. C'è questo account Twitter che si chiama @techemails, che è un account che fa semplicemente questo, quello di andare a rovistare nei leak o anche nei documenti che si scambiano le aziende durante i processi, per andare a pubblicare e andarle a rendere pubbliche queste email, che di solito appunto vengono mandate dai CEO, dai presidenti, dai CTO o ai propri colleghi, agli altri C-level, o magari a tutti i dipendenti. Quindi appunto oggi facevano un po' la storia di alcune email interne di Jack Dorsey mandate nel 2015, quando era tornato come CEO ad interim, ai tempi era ad interim di Twitter. Però ecco, trovate scambi di mail tra Phil Schiller e Tim Cook, tra Mark Zuckerberg e i suoi adepti. Ecco, è molto, molto carino, soprattutto appunto se vi piace un po' fare i voyeur del mondo corporate, e in particolare del mondo corporate tecnologico. @techemails, oppure su techemails.net.
Grazie Michele, molto interessante, andrò sicuramente a vederlo. E il mio gingillo si chiama Maestral, come il maestrale, ed è un client open source molto molto leggero, ed è questa la sua particolarità, per macOS e Linux, per il sistema Dropbox. All'interno dei software, dei servizi cloud che permettono lo scambio di file, Dropbox è da sempre, probabilmente uno è stato il primo, ed è stato anche uno dei più veloci, dei più funzionali rispetto a tutti gli altri. Ha il difetto che negli ultimi anni l'applicazione è diventata gigantesca, soprattutto sui sistemi Mac occupa un quantitativo di risorse imbarazzante. In certi momenti provate a installare Xcode e sapete di cosa sto parlando. Maestral utilizza dei meccanismi molto semplici, funziona anche sui processori ARM M1 ed è veramente molto leggero e permette di accedere al vostro account Dropbox in maniera molto pratica e molto più efficace dell'account del client ufficiale. Quindi maestral.app, gratuito per Linux e Mac OS. E siamo arrivati ai saluti finali. Vogliamo approfittarne per dare una passata alle notizie, appunto queste poche notizie, Michele, che ci siamo dimenticati. Oggi non ho la base ufficiale, quindi usiamo il jazzino. Questa è la versione.
Usiamo il jazzino. Beh, anche il jazzino è una base ufficiale, dai. Va bene, molto velocemente. Il Fairphone 4 che è stato finalmente lanciato.
Butterete via il vostro Fairphone 3 e comprerete il Fairphone 4? Fatecelo sapere.
La Cina che ha staccato i transponder delle navi nel mar cinese, forse per i contrasti internazionali, forse semplicemente per il GDPR versione cinese, non lo sappiamo. Ridley Scott dice che c'è una serie di Blade Runner in produzione. Il Post ha fatto un bel approfondimento sul perché Netflix funziona bene, poi quando andate sul sito della Rai dite ma Netflix funziona così bene, c'è un motivo. Il The Verge ha fatto una recensione di un case bellissimo, che sembra tipo un case della Meccano, che costa un'indecenza e che anche se avete i soldi per pagarlo non è più disponibile, quindi ciao. Il futuro delle moto è a rischio perché l'Unione Europea vuole mettere al bando i motori a scoppio e non è così facile fare una moto elettrica. Un tipo è andato in giro per in Scozia a Glencoe con un Apple Watch e ha detto che la batteria non dura così poco se disabilitate tutto. E alla fine Non ho la più pallida idea di questo articolo che ha messo Franco.
Franco ha proposto un articolo in realtà umoristico sulla 10 factor authentication, autenticazione a 10 fattori per accedere a un'università. In realtà è abbastanza spassoso, anche perché cita quelli che sono i vari le abitudini di inventare sistemi di autenticazione sempre peggio, più invasivi, e quando si dice invasivi in questo caso sono letteralmente invasivi. Grazie Michele del riassunto, grazie a tutti quanti, abbiamo già parlato di orecchiette fresche, mi raccomando diffondete il verbo digitale ai vostri amici, per cui vi diamo appuntamento la settimana prossima come tutti i lunedì con la migliore notizia, il miglior commento alla notizia digitale all'italiana. Per questa puntata è tutto, dallo studio di Milano Centro un saluto da Francesco Facconi
e dal miglior studio di Milano eSalon c'è da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Digitalia.